tempo dello spirito. Un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti, Gael Kurtens e Paolo Tognina.
Sapere ci rende forti. È il tema della giornata del malato 2019. Iniziative anche delle chiese in tutta la Svizzera.
La meditazione biblica è tenuta dal pastore riformato Daniele Campoli e a seguire la rubrica Controcorrente che oggi propone un ritratto del pittore olandese Vincent van Gogh.
In chiusura l'agenda degli appuntamenti. Questa è la scaletta della nostra puntata. Buongiorno, ben ritrovati a Tempo dello Spirito da Luisa Nitti e Gael Kurtens.
Apriamo allora la puntata parlando della giornata del malato, un'iniziativa molto sentita che quest'anno arriva alla sua 80ª edizione.
Durante i giorni della malattia, che sia seria o di poco conto, che sia lunga o breve, non c'è nulla di peggio che restare da soli con le proprie preoccupazioni. Al contrario, sentirsi al centro di buone relazioni umane, ricevere una visita può aiutare a superare i momenti difficili. Ed è questo uno degli scopi della giornata del malato, che si celebra in tutta la Svizzera in questa domenica. Contrastare la solitudine delle persone afflitte da malattie, creando occasioni di incontro, ad esempio nei luoghi di cura come ospedali o case di riposo. Iniziative di questo genere sono in corso oggi in tutta la Svizzera. Fra gli enti gestori di questa giornata, che quest'anno compie 80 anni, c'è anche la Federazione delle Chiese Evangeliche in Svizzera. Sapere ci rende forti, è il tema di questa edizione della giornata del malato. La conoscenza sulle proprie condizioni di salute fa bene in ogni situazione della vita, ci rende più forti. Abbiamo chiesto un commento sul motto di questa giornata al pastore Sergio Manna, professore di pastorale clinica alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma, oltre che cappellano clinico con lunga ed approfondita esperienza.
È un ottimo motto perché sapere sappiamo che è potere, no? È un altro motto famoso. Chi ha conoscenza è anche una persona che ha potere, quindi è vero, ha forza. E nel caso della malattia, essere all'oscuro della propria situazione, non avere questa conoscenza, crea uno squilibrio tra chi conosce, chi ha le informazioni, dal medico per esempio e gli altri membri della famiglia, rispetto alla persona malata, che non conoscendo fino in fondo le proprie condizioni è difficile che possa in qualche modo cooperare concretamente all'affrontare la propria malattia, quindi cooperare con le cure, la famosa compliance. È quanto mai indispensabile che le persone siano informate fino in fondo delle proprie condizioni.
Quando si tratta di salute e malattia, quindi la conoscenza, la consapevolezza della propria condizione è al primo posto, ma naturalmente il compito di chi accompagna un malato è anche quello di valutare se e quando la persona sia pronta a ricevere le informazioni.
Sapere tutto a fondo, purché lo si voglia, perché anche questo è importante. Ci possono essere delle fasi, quando c'è la diagnosi di una malattia, ci può essere una fase di negazione, nella quale il paziente, per proteggere se stesso, non vuole conoscere, ad esempio, fino in fondo la gravità della propria condizione. Allora diciamo che la volontà di conoscere va assolutamente favorita e tutelata, ma allo stesso tempo, se un paziente in una fase iniziale non vuole conoscere le proprie condizioni, bisogna anche in questo caso rispettare la sua volontà.
Pastore Manna, lei ha una grande esperienza di ascolto, di accompagnamento della persona malata. In che modo un pastore, che naturalmente non può sostituirsi al medico, può contribuire a questo processo di conoscenza, di consapevolezza da parte del malato?
Ci sono situazioni nella quale intorno al malato, intorno al paziente, si crea la famosa congiura del silenzio, ben descritta da un bellissimo romanzo di Leone Tolstoi, La morte di Ivan Illich, situazione nella quale tutti sanno la gravità della condizione del paziente, tranne che il paziente stesso. E questo porta a una situazione in cui c'è appunto una sorta di recita, si finge una realtà che non corrisponde alle condizioni del paziente. E questo purtroppo accade talvolta. Quando un pastore o un cappellano visita un paziente, i familiari dicono: mi raccomando, non parli della sua gravità. Ecco, questo non aiuta, e non di rado capita, succede anche a noi che abbiamo esercitato il ministero di cappellani ospedalieri, capita di entrare in una stanza dove il paziente ci dice: pastore, almeno con lei possiamo parlare del fatto che io sto morendo, oppure dobbiamo far finta di niente, così come mi trovo a fare con i miei familiari che non possono sopportare questa verità. Quindi talvolta possiamo dire che il pastore può fare da ponte tra queste diverse situazioni e sensibilità.
La giornata del malato che si celebra oggi in Svizzera, un'occasione per parlare di salute e malattia, per contrastare il senso di isolamento delle persone che si trovano a trascorrere un periodo della propria vita in ospedale. Con il pastore Sergio Manna riflettiamo su questa giornata e sul valore che ha l'ascolto nei confronti della persona malata. Pastore Manna, nei luoghi di cura che lei ha conosciuto, ha sperimentato il rischio dell'isolamento di chi è malato?
Certo, noi viviamo in una società che in qualche modo rimuove la caducità e la fragilità, rimuove l'idea della morte, rimuove anche la malattia, per cui il rischio dell'isolamento è molto elevato, anche il rischio dell'auto-isolamento. Cioè, una persona malata che perde il controllo delle proprie funzioni, si sente in qualche modo inadeguata, indegna, tende a chiudersi dentro se stesso. La persona affetta dall'HIV, ad esempio, vive la propria condizione non di rado come una condizione di indegnità anche sul piano spirituale, per cui il rischio dell'isolamento e dell'auto-isolamento è sicuramente molto, molto elevato in questo modo di concepire la vita, il mondo, e le immagini che ci vengono proposte non aiutano a evitare questo isolamento.
Sapere ci rende forti, dunque torniamo in chiusura al motto di questa edizione della Giornata del Malato. Un sapere, abbiamo ascoltato dal pastore Sergio Manna, che non è soltanto trasmissione di informazioni, ma relazione, ascolto di chi vive la condizione della malattia. Una relazione che può rendere più forte non solo la persona malata, ma anche chi ha il compito di accompagnarla nelle giornate più difficili.
Via la maschera. Il pastore Daniele Campoli ci invita a riflettere, nella meditazione che ascolteremo fra un momento, sui travestimenti, le false immagini, gli stereotipi che a volte ci imponiamo nella vita.
Il passo biblico da cui parte il pastore Campoli si trova nella lettera ai Colossesi, al capitolo 3. Ascoltiamo innanzitutto la lettura di questo testo dalla voce di Paolo Sesana.
Ora invece gettate via anche voi tutte queste cose: ira, animosità, cattiveria, insulti e discorsi osceni che escono dalla vostra bocca. Non dite menzogne gli uni agli altri. Vi siete svestiti dell'uomo vecchio, con le sue azioni, e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza, ad immagine di colui che lo ha creato. Qui non c'è greco o giudeo, circoncisione o incirconcisione, barbaro, scita, schiavo, libero, ma Cristo è tutto e in tutti. La parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza.
Cari amiche e cari amici in ascolto, con tempi repentini questo nostro 2019 ci sta facendo passare dalla festa del Natale, in cui Dio prende vesti umane, alla festa del Carnevale, nella quale molte persone si divertono in modo scherzoso e burlesco a indossare maschere e vestiti. C'è chi è affascinato da questa antica usanza sociale e chi è proprio infastidito. Pensate, una delle maschere più antiche di coccio è stata ritrovata in Cisgiordania e risale addirittura all'epoca neolitica, al 9000 a.C. Questa è un'eloquente testimonianza che ci dice: da quando il mondo è mondo, l'essere umano si confronta con la profonda lotta dell'essere e del divenire, essere o apparire, essere o celare, nascondere. Questa è la storia dell'umanità, il lungo e tortuoso cammino che ciascuno di noi deve affrontare per essere persona autentica. Ma cosa ci può aiutare ad essere, esistere? Essere se stessi in modo autentico, non falsato da immagini, maschere o vestiti che non sono i nostri, ma che indossiamo per necessità. Il problema dell'esistenza della vita può essere posto anche al mondo, alla società nella quale viviamo. Qual è la possibile via per poter esistere? La domanda potrebbe essere anche posta all'esistenza autentica delle nostre chiese. Come essere delle chiese autentiche, originali, creative, portatrici di esistenza e autenticità in un mondo spesso falsato? Il significato etimologico della parola esistere, in latino existere, è stare fuori. Il tuo essere è nell'essere posto fuori da te stesso. Esistere, stare fuori. Da che cosa? Essere tratti fuori dal non essere. Questa espressione, e cioè di essere tratti fuori, è certamente molto cara al linguaggio biblico. Dio nella sua creazione è colui che tira fuori dal caos il mondo. E il Signore liberatore che ascolta il grido del popolo oppresso lo trae fuori dalla schiavitù. Abramo è chiamato fuori dalle maglie strette del suo parentado e dai legami tribali che trattengono la sua esistenza e lo chiama fuori verso la terra promessa, il mondo nuovo. La Chiesa è chiamata fuori, ecclesia, dal suo Signore per servirlo e glorificarlo. È inequivocabilmente la parola di Dio che compie tutto questo. La parola di Cristo, dice l'Apostolo, dimori tra di voi abbondantemente. È la parola di Dio che ci trae fuori e che ci chiama all'esistenza, fuori dal caos, fuori dalla prigionia, fuori dai legami sociali che ci ancorano a stereotipi o a modelli di assimilazione o di accettazione. Si racconta che per scolpire il suo Davide Michelangelo abbia impiegato un gigantesco blocco di marmo, già affidato a vari scultori dell'epoca per farne una statua celebrativa della Repubblica Fiorentina. Essi non riuscirono a modellare l'enorme macigno per un presunto difetto o una venatura che vedevano e che avrebbe pregiudicato l'opera e mandato quindi in rovina i molteplici mesi di lavoro che sarebbero stati inevitabilmente persi. Così il marmo rimase abbandonato per circa 40 anni nel cortile dell'opera del Duomo di Firenze, finché nel 1501 Michelangelo iniziò a lavorarlo, traendo fuori da quell'indomabile massa di marmo il sublime capolavoro del Davide. Ciò che l'artista ha fatto con il suo blocco di marmo, ecco, Dio lo compie con noi. Egli, con la sua parola, pian piano trae fuori quanto gli altri non sono stati capaci di intravedere e che hanno abbandonato, messo da parte, scartato addirittura. Quando Gesù Cristo ci parla, egli è il bisturi di Dio che ci monda dai mali, che ci apre per riaprire e mettere in moto il nostro cuore che forse ha fermato di battere. Quando Gesù ci parla, è colui che toglie via le maschere che nel corso degli anni abbiamo pian piano messo su per sopravvivere in questo mondo e ci restituisce l'autenticità, la profondità della vita e dei rapporti rinnovati nei quali, come dice l'Apostolo, non ci sono più divisioni tra greco e giudeo, circonciso o incirconcisione, barbaro o sciita, schiavo o libero, ma Cristo è tutto in tutti. È in questa comunità riconciliata che nuovi cuori iniziano a battere e nuove sculture, sempre di nuovo, nascono nel suo laboratorio. Auguro a tutti voi una buona domenica.
Chiudiamo adesso la pagina biblica che oggi è stata tenuta dal pastore riformato Daniele Campoli. La rubrica Controcorrente presenta oggi un ritratto poco conosciuto del grande artista olandese Vincent van Gogh, esponente indiscusso del post-impressionismo il cui genio fu riconosciuto solo post-mortem. Nato nel 1853, poco più che ventenne parte per Londra, dove un pastore metodista evangelico lo avvicina alla condizione dei minatori inglesi.
Controcorrente. Storie di donne e uomini coraggiosi.
Non trascorre giorno senza che io parli con Dio. Sono ancora lontano dalla meta che voglio raggiungere, ma con l'aiuto di Dio sono certo che arriverò al traguardo. Siamo intorno al 1875 e la persona che scrive queste parole è Vincent van Gogh. Il giovane artista scrive a suo fratello Theo dicendogli di essere stato accolto da Dio con tutti i miei errori e le mie debolezze. Vincent van Gogh si era recato a Londra per studiare l'opera di alcuni artisti. Nella capitale inglese frequentò il culto nella chiesa metodista di Aylward. Le prediche del pastore Jones, ministro di quella parrocchia, lo colpirono profondamente. Rientrato in Olanda e persuaso di essere chiamato da Dio a svolgere una funzione nella chiesa, Van Gogh scrisse a Jones chiedendogli di poter lavorare nella comunità di Aylward. Jones gli procurò un posto di insegnante nella scuola della comunità e lo invitò a frequentare i corsi per diventare predicatore laico. Il giovane olandese, poco più che ventenne, ebbe l'impressione di avere finalmente trovato la propria strada. Van Gogh cominciò la propria attività di maestro tra i bambini poveri nella periferia londinese e si dedicò nel contempo allo studio, alla preghiera e alla preparazione delle prediche. «Leggendo i racconti biblici, ho l'impressione di essere custodito e protetto», scrisse a suo fratello. Vincent cominciò a fare visite alle persone della parrocchia di Aylward, in particolare ai malati e alle persone in difficoltà, e a predicare. Nell'ottobre 1876 comunicò al fratello Theo di avere predicato in una chiesa metodista di Richmond sulle parole di Gesù. «Lo Spirito del Signore è su di me. Egli mi ha inviato a predicare l'Evangelo ai poveri». In quel periodo Vincent scrisse spesso al fratello e non mancò di mandargli schizzi e disegni delle misere cappelle metodiste in cui presiedeva delle riunioni. Nell'autunno del 1876, il pastore Jones cercò di far assumere Van Gogh quale incaricato della cura pastorale dei minatori inglesi. Vincent teneva molto a quel lavoro, in quanto riteneva di essere chiamato da Dio ad annunciare il Vangelo della dignità umana ai più miseri tra i lavoratori. Ma Van Gogh non fu assunto perché ritenuto troppo giovane e inesperto. Rientrato in Olanda, il padre gli propose di iscriversi ai corsi di teologia dell'Università di Leiden, ma Vincent preferì seguire il consiglio del pastore Jones, col quale era rimasto in contatto, che gli suggerì di frequentare un seminario per evangelisti a Bruxelles. Di lì a poco iniziò a lavorare tra i minatori nel Borinage, nel sud del Belgio. I minatori erano affezionati al giovane predicatore, ma la missione metodista di Bruxelles non condivideva il suo modo di lavorare. Avrebbe voluto un missionario e non un operatore sociale di impronta evangelica, quale Vincent era diventato. La missione decise dunque di non confermare più l'incarico di Vincent tra i minatori. Quello che per i minatori del Borinage fu motivo di amarezza, divenne per la storia dell'arte un dono inatteso. Da quel momento iniziò la carriera artistica di Vincent van Gogh.
Puntata di Tempo dello Spirito prosegue adesso con l'agenda degli appuntamenti nelle chiese riformate di lingua italiana.
Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
L'Associazione Musica in Chiesa organizza a Lugano un concerto di musica barocca con Vittorio Ghielmi e Luca Pianca, questo pomeriggio alle 17 nella Chiesa Evangelica Riformata in Viale Cattaneo 2.
Studio biblico a Lugano presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13. lunedì 4 marzo in due fasce orarie, alle 18.30 e alle 20.
Incontro del gruppo femminile della Chiesa Riformata di Bellinzona, martedì 5 marzo alle ore 14 nei locali della Chiesa.
Studio biblico a Brusio, venerdì 8 marzo alle 16.30 presso la sala comunitaria.
In occasione della giornata mondiale di preghiera si svolgono a Bellinzona due celebrazioni ecumeniche, venerdì 8 marzo alle ore 20 presso la Chiesa Evangelica Riformata, sabato 9 marzo alle 17 presso la Chiesa Cattolica del Sacro Cuore.
Chiudiamo con alcuni appuntamenti che riguardano radio e televisione. Chiesa in diretta, in onda fra pochi istanti sulla Rete 1, presenta oggi una intervista con Don Giusto della Valle, parroco di Rebbio, in provincia di Como, impegnato nell'accoglienza ai migranti. E poi il servizio Donne, Violenza, Chiese, a partire dalla nascita, a Bologna, dell'Osservatorio Interreligioso contro le Violenze sulle Donne.
Il settimanale televisivo evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera su RSI La 1, dopo l'Infonotte, presenta tre servizi. Nell'ambito del dibattito sul cosiddetto matrimonio civile per tutti, emerge la domanda sull'accesso alla medicina riproduttiva per le coppie omosessuali. Questa eventualità naturalmente pone molti interrogativi. A seguire, il tipografo Froschauer. 500 anni fa a Zurigo iniziò la sua attività come editore della Bibbia. Fu l'inizio di quella che sarebbe diventata l'impresa Orel Füssli. E in chiusura un ritratto di Greti Caprez, prima donna pastora della Svizzera.
Tempo dello Spirito finisce qui. Un ringraziamento al tecnico Michel Fleischmann che ha lavorato con noi oggi. Da Gael Kurtens e Luisa Nitti, l'augurio di un'ottima domenica.